Notes è una produzione Radio TNA Terni a cura della redazione programmi.
Le loro eccellenze, i signori e membri responsabili dell'Europa, abbiamo l'onore, il piacere e la grande fiducia di scrivervi questa lettera per parlarvi delle ragioni del nostro viaggio e della sofferenza di noi bambini e giovani dell'Africa. Ma prima di tutto vi presentiamo i nostri più squisiti, adorabili e rispettosi saluti. A tal fine siate il nostro sostegno e il nostro aiuto. Voi siete per noi in Africa coloro a cui possiamo chiedere aiuto. Ve ne supplichiamo per l'amore del vostro bel continente, per il vostro sentimento verso i nostri popoli, le vostre famiglie e soprattutto per l'amore per i vostri figli che voi amate per la vita. Vi supplichiamo inoltre per l'amore e l'obbedienza del nostro Creatore Dio Onnipotente, che a voi ha dato tutte le opportunità, le ricchezze e il potere di costruire e organizzare per il bene il vostro continente e farlo diventare più bello e ammirevole dagli altri. Signori membri responsabili d'Europa, è la vostra solidarietà, la vostra gentilezza che noi gridiamo di venire in aiuto dell'Africa. Aiutateci, soffriamo enormemente in Africa, abbiamo dei problemi enormi e i bambini non hanno diritti. A livello dei problemi abbiamo la guerra, la malattia, la fame, eccetera. Per quanto riguardano i bambini in Africa e soprattutto in Guinea, abbiamo poche scuole e una grande mancanza di istruzione e di insegnamento. Nelle scuole private si può avere una buona istruzione, un buon insegnamento, ma occorrono grandi somme di denaro e i nostri genitori sono poveri e possono dedicarsi solo al nostro nutrimento. Inoltre non abbiamo luoghi dove possiamo imparare a praticare il calcio, il basket o il tennis. Per queste ragioni noi bambini, noi giovani africani, vi chiediamo di fare una grande organizzazione utile per l'Africa che ci permetta di progredire. Se vedete che affrontiamo sacrifici e mettiamo a rischio la nostra vita è perché in Africa soffriamo troppo e abbiamo bisogno di voi per lottare contro la povertà e mettere fine alla guerra in Africa. Tuttavia noi vogliamo studiare e vi chiediamo di aiutarci a studiare affinché i bambini africani possano essere come i vostri bambini. Infine vi supplichiamo di scusarci moltissimo di aver osato scrivervi questa lettera, in quanto voi siete degli adulti a cui noi dobbiamo molto rispetto. E non dimenticate che a causa della debolezza della nostra forza che soffiamo in Africa, non possiamo che rivolgervi a voi.
Col microfono, eccoci qua. Allora, Paolo Bianchini, lo invito subito a salire sul palco. Allora, se ce la fate a saltare, se no la scala è di qua. Paolo Bianchini. E Francesco Salvi. È saltato, eh. Lui è atletico, eh.
Grande.
Allora.
Grande Ronaldo, Gino, caro amico, Mario, grazie. E no, voglio ringraziare lui, si è acceso questo?
Si spera. No, perché visto come si sentiva, credo che sia giusto che non funziona neanche quello. Paolo Bianchini, io vorrei fare un applauso subito a Paolo, perché mi ricordo quando ero giovane, 3 o 4 anni fa, io infatti mi ricordavo sto palcoscenico stretto e larghissimo, non l'ho più trovato da nessuna parte, dico, ma dov'era? Dov'era? Qua. E qui facemmo quella cosa lì che... Ma non
l'avete,
c'è uno...
visto, non avete ascoltato bene, ma l'avete vista. Immagino.
Purtroppo, ma comunque va bene così, era una bella cosa, ma non c'è un tecnico che toglie i bassi, mette gli alti, toglie i medi, messe i tredi, vuoi il mio microfono?
No, vabbè, facciamo,
sì. Preferisci il mio?
Sì. Allora, no, però vi spiego che cosa questo. Abbiamo cercato di fare. Allora, questo che avete visto in apertura mentre vi sedevate era appunto una cosa che è andata in scena qui su questo palcoscenico 3 anni fa. Appunto l'audio per problemi tecnici invece non siamo riusciti a sistemarlo bene, ma volevamo così ricordare questo momento che è stato molto importante per il nostro festival, credo e spero anche per la storia del film. Due momenti erano, 3 anni fa, era il 2009, e Paolo era già stato a questo festival 5 anni fa, con un film su Francesco d'Assisi, interpretato da Francesco Salvi, e 5 anni fa, era il 2007, quando queste due persone, no, quando Paolo ha calcato queste scene, Francesco il primo anno non c'era. Quando abbiamo ritrovato Paolo, qualche anno dopo, ci ha raccontato che aveva un sogno, quello appunto di raccontare una storia, che anzi io ti chiedo subito intanto di raccontarci, senza dire il finale ovviamente, però insomma è una storia che racconta di un sogno di due bambini, della Guinea, che hanno scritto una lettera che poi abbiamo cercato di farvi sentire, letta da Maria Grazia Cucinotta, che era stata ospite anche lei qui 3 anni fa. Noi quell'anno abbiamo fatto leggere questa lettera, che la trovate anche sulla rivista che avete ricevuto all'ingresso, questa lettera scritta da due bambini guineiani alle loro eccellenze i governanti d'Europa, e con l'ingenuità appunto di due bambini, di due preadolescenti, raccontavano i problemi dell'Africa a noi, no? All'Europa, e poi avevano deciso di portargliela a mano nascondendosi nel vano carrello di un aereo. Avevamo letto questa lettera tutti i giorni quell'anno, 3 anni fa, dall'inaugurazione alla serata finale, ogni giorno avevamo fatto leggere questa lettera così importante che Paolo ha ritrovato, era una lettera dimenticata. Paolo e Paola, che io invito ad alzarsi almeno, Paola Rota, co-sceneggiatrice, coproduttrice del film, nonché consorte di Paolo. Loro hanno ritrovato questa lettera, penso più di 3 anni fa. 3 anni fa già c'era la sceneggiatura, 4 anni fa. Noi l'avevamo letta, ogni giorno un ospite del festival aveva letto questa lettera su questo palco, e l'ultimo giorno, appunto, Francesco Salvi aveva interpretato dal vivo una scena del film che adesso la vedrete nel film e la sentirete anche bene, garantisco. Avevamo voluto così, vi abbiamo voluto proporre questi due ricordi del festival che 3 anni dopo ha finalmente potuto mostrarvi questo film. Appunto, 3 anni fa abbiamo mostrato una scena dal vivo, l'anno scorso abbiamo mostrato 3 scene del film in anteprima, quest'anno finalmente vediamo il film.
Sì, quindi stacchiamo i microfoni, ce ne andiamo e guardate il film. Parliamone dopo, forse sì, meglio. Sì.
Francesco, dico solo una cosa, che Terni è stato molto utile, molto importante per questa cosa qui, per poter fare questo film, perché a parte l'accoglienza del film su San Francesco fatto da Paolo con amici, con persone che si sono prestate a lavorare eccetera, e ha avuto problemi di distribuzione, anche perché sì, è meglio che stia lì tranquillo. No, è un nostro caro amico che ha fatto anche un San Francesco con la Cavani, o no, lui? No. Comunque San Francesco, se si alza in piedi, faceva il jolly, il giullare, il nostro amico. Alzati in piedi un attimo, dai, facci capire che sei autonomo. Eccola. Ed è un uomo di grande garanzia e di uno spessore morale incredibile. Ho provato a infilargli un coltello in gola e non ce l'ha fatta. C'ha la pelle spessa così. E quel film lì era molto bello, però non ha avuto la fortuna di questo, che di essere stato spinto soprattutto da Giuseppe Vincenzo Paglia, che allora era ancora seminarista, pensate voi, pensate cosa la carriera che ha fatto grazie a noi quell'uomo, e adesso che è quasi papa, anzi stiamo attenti che teniamocelo buono, che questo qui diventa papa, facciamo un film all'anno, è come noi speriamo in Paglia, come molti attori italiani hanno sperato in Berlusconi, che è molta gente che fa film, 3, 4, 5 film all'anno da anni, non incassano niente, ma intanto film non incassa, Berlusconi non si incassa e vanno avanti tranquilli, perché ne hanno tanti. E allora grazie veramente a Vincenzo, l'arcivescovo, che stasera non è qui ma c'è stata un'inaugurazione eccetera, è partito un meccanismo, è intervenuto poi, non soldi, però insomma appoggi, posso dirlo, l'UNESCO, l'UNICEF, l'Associazione Delinquenti Italiani, la ODI, Organizzazione Delinquenti Italiani, omologati, quindi odio. E questi sono stati degli appoggi per poter pian pianino costruire le cose. Dico un paio di cose così giusto per capire in che mondo viviamo, perché ci sono delle cose che colpiscono. C'era anche la Polverini, la quale, essendo governatrice della regione Lazio, che ormai non ha più nessuna speranza nel mondo, cioè l'Italia è ridotta male, però il Lazio proprio è ormai all'avanguardia, insomma. Se pensate, gli ultimi tre governatori si sono dimessi, sono stati costretti a dimettersi. Hai paura che mi amplifichi l'ascella? L'effetto della ascella?
Il termometro, adesso vediamo quanto c'è.
Si era dovuto dimettere Storace e poi è rimasto lì, ancora lì. Si è rimesso Marrazzo per le famose storie che fanno rima e fra un po' sta tornando lì. Adesso c'è la Polverini con tante storie, che io poi non sono del Lazio ma ci vivo insomma a Roma, si è dimessa, aveva promesso una bella cifra sulla quale gli organizzatori hanno fatto conto, non è mai arrivata quella cifra lì, si è fatta bella lei e non ha mai pagato un tubo, per fortuna che dopo aggiungo
ci hanno comunicato che il film era stato selezionato tra i film meritevoli di essere 140.000 euro, vero Paola? Sì? Ecco. Ce l'hanno comunicato, noi avevamo già stampato i titoli del film, ci hanno detto assolutamente dovete mettere il marchio, ristampare significa altri circa 6.000 euro, abbiamo dovuto buttare via la stampa precedente, rifare i titoli, inserire il marchio. Noi stiamo aspettando, non so se sono andati a finire nelle scene famose o nelle feste vestite a maiali. Non abbiamo più visto un centesimo, non solo, hanno dichiarato di c'era stato un errore di comunicazione, lo avevano pubblicato nel loro catalogo dei film finanziati dalla Regione Lazio. Ecco,
sì, no, io non sapevo questa cosa, Paolo è la persona meno polemica del mondo, quindi non direbbe mai nulla se non fosse il momento giusto e la verità. Ma dimenticate, vedete, ma dimenticate.
Sì, sì, ecco, quando apparirà Regione Lazio, sappiate che dietro quel marchio c'è una festa vestiti da maiali, cioè i nostri soldi sono andati a finire là.
Questo applauso spero che ve lo potrete ricordare andando avanti, perché credo che sarà sempre peggio se non si trova una via d'uscita, perché veramente la situazione è ridicola. Oggi in macchina accendo la radio, l'ho spenta subito, adesso non accendo neanche più, perché si sentono di quelle cose. Il sottosegretario del Ministero della Giustizia, dico, oh, finalmente è una persona per bene, Cosentino, arrestato, fustigato e indagato per avere confiscato i soldi alla mafia e poi glieli ha ridati. Quindi se questa gente qui, che ci rappresenta, non si sa chi li ha eletti, continuano a rubare, ma in modo spudorato proprio, in modo vergognoso. Non parliamo poi di quelli che frequentano i corsi per igienisti dentali, non parliamo di quelli che sono parenti di regnanti del Maghreb, parenti di Gheddafi. Una fidanzata del figlio di Gheddafi è l'attrice italiana che lavora di più, peccato che non sia italiana, non è neanche più fidanzata col figlio di Gheddafi, anche perché è morto Gheddafi, è morto il figlio, ma noi stiamo diventando la spazzatura che raccoglie tutte queste cose. Ma come dice giustamente la mano di Paolo, vediamoci questo film, che posso permettermi di dire che è sincero, onesto, fatto con il minimo dei soldi che si possono fare per ottenere un risultato professionale di alto livello, come è sempre stato Paolo, che da 150 anni dona salute e simpatia. Ci vediamo mentalmente dopo. Grazie di tutto.
Aspettate un secondo, Paolo, Francesco. Paolo e Francesco. Allora, aspettate un attimo. Paolo, diciamo una cosa, soltanto almeno.
facciamogli vedere il film, ma vogliamo dire che si tratta, questo è bene che la gente lo sappia da subito, a parte le vicissitudini produttive, che si tratta di due storie vere. Una è una storia che è accaduta realmente e loro sono i protagonisti, quelli veri, questi che vedete nella foto. L'altra è sono due personaggi immaginari ma ispirate comunque a una realtà, quella della tratta dei bambini calciatori, che è una realtà che però pochissimi conoscono, credo che anche qui in sala nemmeno si sapeva, quindi può sembrare così una fiaba nera, invece è cronaca, questo è bene che si sappia. Allora io chiedo alla regia di mandarci il film.
Una piccola chiave di lettura: vedrete all'inizio del film i finti Yagin e Fodé, i due bambini scelti per interpretare questi due ruoli, scrivere la lettera in un parcheggio, il parcheggio di automobili antistante l'aeroporto di Conakry, la capitale della Guinea. I ragazzi che vedete attorno a loro non sono comparse portate lì per il film, era l'inizio della serata, tra i ragazzi, alcuni dei centinaia di ragazzi che da una certa ora in poi riempiono l'intero parcheggio vuoto di macchine, ma dove in quell'unico punto illuminato centinaia di loro, bambini e ragazzi, vanno a studiare. Ecco, il film è stato girato nei luoghi veri dove avvengono, dove è ambientata la vicenda del film.
Quasi un documentario?
No, meglio di un documentario.
Buona visione, il sole dentro.
Rimpiangevo tanto, Terni. Adesso sento la nostalgia della nebbia in Valpadana.
Guarda lì. Che cos'è, una capanna?
È un miraggio?
No, forse una chiesa.
Oh, Gesù.
No. Gridare, gridare. Se vuole venire a Gesù, meglio gridare. Qua siamo in mezzo al deserto. Gesù si può dire a Milano, Roma, New York. Qua bisogna urlare, perché qua Gesù è un po' turbo orecchio. Come siete persi, capito, del cappellino, sì. È il destino di tutti i piccoli, vi siete persi, questo va bene, qua cominciano quando gli adulti vi trovano.
È italiano lei?
Cosa ne capite?
Dai capelli.
Ah, è bravo, sì, in Italia si pettina così, si pettinava, anni fa quando sono andato, si pettinava così, sì, io sono, tu sei africano. E ti chiami?
Endo.
Africano. E tu ti chiami?
Riccardo.
Certo, Terni si chiama tutto Riccardo Valentino, quindi è giusto. Sì, ma io sono anche africano come te, sono ternano come lui, come Lovellino. Sono anche un po' indio, un po' ebreo, un po' musulmano, un po' cattolico, un po' zingaro, tendenti all'extraterrestre. Sì, ho detto che sì, sapete? Sì! Voi state pensando che sono matto, eh? Voi state pensando che mi si legge in faccia la follia, invece sulla vostra faccia si legge che avete fame. Avete fame? Lo penso io, guardate. Basta pregare, cioè non basta pregare, cioè basta, cioè stop con pregare. Basterebbe pregare se qualcuno ascoltasse, ma per il momento quello che voglio fare è che potete mangiare, sedetevi e mangiate. Guardate, qua c'è tanta roba che mi portano come offerte, quindi potete mangiare, anzi mangio anch'io, e tanto che non lo faccio. Io non mi ricordo quasi più come si fa. Oh, che bel pallone! Vedo un pallone lì nello zaino, e si ha un pallone nello zaino. Ah, perché giocate al pallone? Dove giocate a pallone?
Nei campi da calcio.
Nei campi da calcio? Sì, perché un campo da tennis si sporca di più. E poi comunque si gioca al pallone in Italia, voi in Inghilterra, in Germania. Voi dove giocate?
Una squadra così.
Ah, perché è paura del mister, non so. I calciatori parlano poco. Io giocavo a pallone una volta, faccio due palleggi, voi mangiate. Adesso si può fidare più neanche dei cavalli. Ecco, era tonto, una volta quando giocavo anche il pallone era quadrato, non si riusciva neanche a fare i palleggi. Sì, è così. Ah, sì.
scusi.
Dica.
Scusi, padre. Padre. Lei si chiama padre, ok.
No, mi chiamami papà. Papà.
Va bene.
Potrei essere tuo figlio.
Dicevo.
Dimmi.
Ma che chiesa è questa?
Chiamami padre X.
Ok.
Non serve più un... Padre X, ok.
Ma che chiesa è questa? Ci sta Gesù, Buddha, Maometto, tutti insieme?
Scusa, preferisci vedere uno contro l'altro? Cioè, Buddha che picchia Gesù, che manda avanti San Pietro per aprire il posto suo? No, stanno tutti insieme, se vogliono bene. Vedi, c'è Cristo, Siddhartha, Maometto, però, se noti, li ho fatti ritrarre tutti da bambini. Perché i bambini sono immagini della vita. Sono praticamente dei messie da cuccioli. Ecco, preferisco l'immagine di vita. Qui non troverete croci, che sono immagini di morte. Sono immagini positive. Sì?
Scusi X,
ha chiamato lei?
Papà,
bravo, ecco.
Ma lei che cosa ci fa qui?
Secondo voi? Che faccio qua? Solo in mezzo al deserto? In mezzo, poi magari sono su un lago talmente grande che non si sa neanche dove parcheggiare. E quello che mi chiedo anch'io, non lo so più. Secondo voi cosa faccio? Non lo sapete neanche voi. Io pensavo che me lo spiegaste, invece non lo sapete. Io sono venuto qui tanti anni fa, credendo soprattutto di fare qualcosa di buono per l'uomo. Poi ho perso, non che abbia perso la fede, ho perso, diciamo, la speranza. È difficile mantenerla, perché aiutarla, cioè, cosa vuol dire aiutare? Cosa vuol dire? Aiuto! Aiuto! E tu aiuti. Cosa vuol dire? Ecco, ditemi cosa vuol dire aiutare.
Ci chiama Iovino.
Ecco, già però sarebbe aiutare, piccolino. Il fatto che quando venni qua io anni fa, adesso non guardatemi così, ma sono vecchissimo, mi riporto bene, è vero, ma una volta questo continente era bellissimo, l'Africa è un continente favoloso, cose mai viste, ricchezze sotto la terra. E ogni africano era proprietario del suo metro quadrato dove camminava, ora era proprietario qui, poi era proprietario là, poi era proprietario là, aveva tutto e nulla. Ma invece sono arrivati gli uomini, quelli che io ho cercato di aiutare, e hanno distrutto tutto, adesso è diventata una discarica. Ma non da adesso, da 20 anni, da 40 anni. Anche gli stessi africani spesso hanno contribuito, in cambio di una piccola paga, che magari loro sembravano di qualche cosa, a farlo diventare una discarica. Da parte dei paesi ricchi, sono quelli che fanno i veleni, che costruiscono i veleni, però non vogliono che vengano seppelliti vicino a casa loro. E allora li seppelliscono qui, da queste parti. Sapete che ogni mese partono 600 navi di rifiuti tossici dagli Stati Uniti, perché sono uniti, sono stati, non sono ancora, sono stati uniti e sono ancora uniti. E anche da altre nazioni più vicine le scaricano qua, in Niger, qua, sia la Leone, Madrid, Barcellona, qua, tutto intorno qua, a Madrid e Barcellona africana. E io allora mi sono messo qui nel deserto, ho cominciato a guardare lontano per vedere se riuscivo a non vedere più. Riuscivo a pulirmi gli occhi di tutto questo orrore. Ecco, dovrei aiutare l'uomo, questo qui sarebbe l'uomo che dovevo aiutare. No, io preferisco guardare voi, aiutare voi, siete ragazzi, dovete ancora crescere. Allora sì, voi siete i veri signori della terra, perché i grandi, che sono grandi adesso, moriranno prima o poi, e voi siete ancora giovani, avete ancora tempo per fare qualcosa.
Sì, vabbè, tutto giusto, padre X, ma noi altri avevamo un piccolo problemino. Dillo due, Andrea.
Sì, sì, noi stiamo cercando di tornare nel mio villaggio.
Ah,
ci hanno indicato sta via. Ma lei lo sa dove si trova?
Davide tu.
Donna.
Davide tu. Tu lo sai, non lei, sono uomo. Tu lo sai dove si trova.
Ma tu lo sai dove si trova Ndola?
Ndola? Sì. Ma tu sei di Ndola?
Sì.
No, non lo so. Mai sentito nominare, so neanche se esiste, però se esiste è da questa parte, perché vedi, la strada va da là a là, quello è il nord, voi venite da là, state andando verso sud, questa è la via delle scarpe, e state tranquilli, non perdete la speranza, troverete senz'altro il tuo villaggio.
Ma non aveva perso la speranza.
Andate adesso, mandatemi una cartolina quando arrivate a Ndola.
Addio padre Ace, e grazie di tutto.
Torneremo sicuramente.
A trovare? Perché?
perché
no, se no, no, state quasi qua, state scherzando. Voi mi piacete perché siete ragazzi, ma se voi tornate, tornate a 20 anni, siete dei uomini. Anche voi vi dovete rifatto che voi tutte le stesse cose. O no? Allora facciamo un patto. Voi mi tornate a trovare soltanto se crescendo non sarete diventati mulberiani. Allora lo aspetto con ansia. E che le mie preghiere siano con voi.
Ok, grazie.
Ciao, ragazzi. Ciao.
Io chiedo di venire sul palco Paolo Bianchini, Paola Rota, Francesco Salvi. Noi siamo emozionati, non so se penso che siate emozionati anche voi. Per noi questo film, come ho detto prima, rappresenta moltissimo, perché erano 3 anni che aspettavamo di vederlo. E non ci ha deluso. Paolo.
Grazie. È un'opera che appartiene al collettivo, ci hanno lavorato molte persone, ci sono dei titoli di coda molto lunghi. Abbiamo impiegato 4 anni dal momento in cui Paolo ha scoperto alcune righe della lettera di Aguinet Fodé, quando abbiamo conosciuto la storia vera di questi due ragazzi. Avete sentito le parole di questa lettera rivolta alle loro eccellenze, i signori d'Europa. I quali signori d'Europa? La prima cosa che abbiamo provato quando abbiamo saputo che mai è stata data loro una risposta, beh, veramente non so se era indignazione, se era incredulità, se era come si fa a non rispondere ad un appello rivolto con una umiltà, con un pudore e soprattutto l'ingenuità di due ragazzi che credono in noi, credono nelle loro eccellenze, i signori d'Europa, e credono che i signori d'Europa non sappiano e non conoscano il livello di sofferenza, di miseria, di povertà nella quale milioni di ragazzi e bambini africani vivono. E a nome di tutti i ragazzi e bambini africani che loro hanno scritto questa lettera, consapevoli del rischio che correvano, perché l'unica possibilità per portarlo con le loro mani era nascondersi nel vano carrello di quell'aereo. Ecco, erano passati già diversi anni, nel 99, noi eravamo 4 anni fa nel 2009, quindi 10 anni dopo l'oblio era sceso su questi due ragazzi, sulla lettera. Non c'era un rigo su internet che ricordasse questo appello, e io e Paola abbiamo deciso che non è vero che non si può far nulla. La prima cosa che abbiamo fatto è questo film per rispondere a quella lettera. Grazie.
C'era stato anche un altro film su Aguinet Fodé qualche anno fa, ma gli stessi genitori ci hanno detto che non era stato così vero, come dire. D'altra parte, questo film, una scelta secondo me molto coraggiosa che hai fatto, è stato quello di andare a girare proprio in Guinea. Il padre e la madre di Aguinet e di Fodé interpretano se stessi, e i due ragazzini che interpretano gli Aguinet Fodé sono dei ragazzini guineiani che vivono in quelle stesse condizioni. E ci accennavi prima al fatto che anche il parcheggio che vediamo, il parcheggio dell'aeroporto che vediamo all'inizio del film, è quello vero, è che quei bambini che vediamo stanno studiando alla luce dei lampioni, perché è l'unica luce presente a Conakry, stavano veramente studiando anche mentre tu giravi, quindi è un documentario che poi è diventato verità. Quindi hai voluto raccontare questa storia andando proprio lì e raccontandola dal punto di vista proprio di Yakin e Fodé. Invece una domanda che mi è sempre rimasta: dove sta Ndola?
Dove
sta Ndola?
Ndola non esiste, è qualunque punto di quel sud del mondo, che può essere anche qui accanto, eh? È un sud dove vive chi grida giustizia e nessuno l'ascolta. Quello è un sud,
sì, questa che, storia
che appartiene. Ndula è vera, cioè storia, ecco, di Tabo e Rocco, anche quella è una storia vera.
Tu ti sei ispirato in particolare, sì, tra l'altro, una storia che ha avuto un finale diverso, ma che era molto molto simile. Non so se si chiamava Ndula la città.
Io nel Congo ho conosciuto Pointe Noire, è uno dei porti da cui partivano gli schiavi per l'America, in un villaggio vicino a Pointe Noire, un bambino, c'era una piccola squadra di calcio messa su da un italiano, un ex giocatore, che un incidente aveva costretto a spolverare un suo diploma di capitano di lungo corso, e comandava un rimorchiatore che faceva da spola con delle piattaforme petrolifere nell'Oceano Indiano, e lui era lì contento di star lì perché aveva creato questa realtà nel villaggio di una piccola squadra.
Anche questa realtà è vera.
Era vera, c'era un ragazzino che gli avevano portato via quasi da 2 anni ed era scomparso nel nulla. Tutto il villaggio aveva venduto l'unica capra, 2 galline, debiti per pagare questo, sono definiti gli scafisti del calcio, sono avventurieri alla caccia di piccoli futuri possibili campioni, e laddove la miseria è a questi livelli, ognuno di questi bambini bravi nel giocare potrebbe diventare un Eto'o, un Ballotelli,
se non lo diventa...
A lui viene affidato poi il sogno di tutta una comunità. Tabo dice, piangendo, io non voglio tornare a casa perché aspettano che torni un campione, io non sono un campione. Ed è vero, molti di questi ragazzini abbandonati, noi ci siamo ispirati a storie vere, bambini abbandonati alla stazione di Milano, sulle autostrade.
Ecco, noi abbiamo anche sulla rivista che c'è all'ingresso, tu hai raccontato la storia proprio di questo ragazzino, come nel film, vai a prendere un tramezzino, è rimasto alla stazione di Milano per quanto tempo?
Una settimana.
Una settimana alla stazione.
Vagava con una busta, dentro c'era un pallone, aspettava il mister che gli aveva detto vado al gabinetto, aspetta qui, il treno parte tra un'ora.
Questo lo dicevamo anche domenica quando abbiamo introdotto anche il tema, cioè è impressionante, si paga tantissimo ogni estate, anche i cartelloni ho scritto non abbandonare i cani, e poi ci sono dei bambini abbandonati alla stazione o abbandonati all'autogrill e nessuno ne sa nulla.
Sì, non vengono riportati a 10-12 mila chilometri, perché tutta l'America Latina, tutta l'Africa, Medio, Estremo Oriente, attorno al mondo vanno a caccia. Mi dicevano, quando ne scoprono uno che arriva, hanno fatto 6 al Super Enalotto, perché poi ci vivono di rendita per anni, grossi, c'è una rete, un'organizzazione che vive di rendita attraverso questo mercato, che mi dicevano non appartiene soltanto al calcio, ma dove ogni disciplina sportiva, addirittura vanno a cercare in certi paesi, in Somalia sono bravissimi nella corsa, e lì vanno a cercare ragazzini capaci di correre. Tutto diventa mercato, anche questo film subisce la legge del mercato, per cui poche ore fa ci hanno detto, io non so se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, comunque è un film che è uscito giovedì scorso, ogni giorno ha non raddoppiato, ma molto di più il pubblico, non c'è un manifesto, il pubblico non sa dell'esistenza di questo film, non so quanto questo film possa essere importante per chi lo vede, soprattutto i ragazzi, le giovani generazioni. Comunque, siccome debbono uscire altri film, non so se ci sono altri Dracula o il film mercoledì domani vedrà l'ultimo giorno nelle sale e verrà smontato. Questa è la legge del mercato, la stessa appunto che abbandona bambini al loro destino.
Ovviamente, come sempre, chi vuole fare domande alzi la mano, gli passiamo il microfono.
Io vorrei ringraziare Francesco Salvi per quel piccolo gioiello.
Una cosa volevo sottolineare di Francesco.
Cosa vuoi sottolineare?
Posso sottolineare?
Posso dire un segreto, Francesco? Oramai noi non ci separiamo più da anni, cioè ogni film, lui fa tutto, al punto che quando ha letto la sceneggiatura e gli ho detto, pensavo a Padre X, perché quest'uomo che appartiene all'universo, che viene dalle stelle, che abbraccia tutti, che gioca con gli aquiloni, lui mi ha detto, faccio tutto, se mi dai una parrucca faccio anche pasta e fagioli.
Paolo ci ha pensato non per pasta e fagioli ma per altri personaggi, tipo magari il console o quello di passaggio o il vigliacco, che poteva diventare un personaggio che rappresenta un po' dappertutto nelle situazioni positive, immagino, però poi diventava un po' una commedia e allora forse si perdeva, poteva essere un'idea così onirica, però ti assicuro che quando, io non so quante volte l'ho visto, certo, forse l'unico può averlo visto più di me sei tu, perché l'abbiamo presentato in vari posti, ma la scena di lui che appare in sogno a tutti e due, che gira intorno e che gli dà la pedata nel culo, ti do pedata in culo e gliela dai, questi si svegliano, sai che mi sorprende sempre? Perché è tagliata in un modo tale che lui gli dà una pedata nel sedere in quel momento per Androni, pam, e di colpo si svegliano tutti e due, ripreso da un'altra parte che ti stupisce. E poi questa immagine qua, insomma, che torna ogni tanto degli aquiloni, una cosa molto poetica, molto bella, che fa capire la cifra, insomma, di Paolo, che anche negli altri lavori, che persino nella Banda della Magliana, il primo film sulla Banda della Magliana che ha fatto Paolo, ove ci conobbimo nel 2002-2003, c'era poesia. Anzi, c'era più che poesia, c'era la capacità di una persona come Paolo. Dove vai? Io, se cado, mi serve qualcosa di morbido di fianco. Io cado di qui di solito. C'era una scena in cui la protagonista non riusciva a immedesimarsi, insomma, una giornata storta, però Paolo non voleva perdere la giornata e si è inventato una cosa bellissima di questa qui che era disperata e stava in questa casa, perché poi era una storia vera, no? Era stata abbandonata in questa casa con gli specchi. Allora lui si è inventato questa ragazza, ti ricordi che scena a Ludo? C'era la scena della la donna del capo della banda disperata che si attacca a questi specchi e la scena viene moltiplicata, quindi anche lei vedendosi dentro mille volte queste cose, insomma, viene fuori una scena che non sarebbe mai stata così drammatica neanche se interpretata nel modo migliore. Invece così magari in quel momento lei non era al massimo, però c'è gasata ed è venuta fuori una scena bellissima che forse era scritta diversamente, perché i grandi registi sono questi qua, non sono quelli che fanno i film di Natale che poi escono. Sentivo ieri in una trasmissione del pomeriggio reclamizzavano questo film di Natale che esce in 500 copie, 800 copie, una roba del genere. Il che non vuol dire che sta fuori più di questo qua, a parte che quello lì è di Natale, quindi sta fuori un mese e mezzo, ma dopo una settimana nessuno più va a vederlo, perché insomma, quando ci sono tante coppie, un weekend viene bruciato e poi il pubblico è finito, e quindi è difficile che rimanga lì fino a quel punto. Il mercato in questo senso è abbastanza giusto, è crudele ma è giusto, perché anche i film italiani che sono appena usciti, Virzì, come si chiama quell'altro lì, il coso... questo qua, Castellitto, bei film, eccetera. Però quando finisce il weekend, ormai le sale non hanno più tempo per tenere in piedi le cose, per cui ogni weekend finisce il film. Per quello io vado lunedì, perché così non vedo tutta la gente che affolla. Io vado il lunedì pomeriggio, il martedì si paga la metà, si vede meglio perché non c'è nessuno, ti allunghi le gambe, ti addormenti, lo vedi due volte, e quindi è l'unico modo di poter sfuggire a questa logica. Però c'è la televisione, vedo, se non è una cosa falsa, vedo che c'è anche la Rai, quindi io mi auguro che quando il film avrà finito la sua vita nelle sale verrà proiettato verrà messo in onda in televisione, perché se noi avessimo una sala di 1000 posti e la riempissimo tutte le sere, non riusciremmo a fare una serata di un film o di una miniserie che funziona in televisione. Non faremo mai 7 milioni di spettatori, se ne farebbero al massimo 3 milioni e mezzo, 3 milioni e 650, perché se poi non è bisestile. Ma comunque la televisione c'ha veramente, come dice Iannacci, la televisione è la gran forza del Lyon, perché è un mezzo che entra in casa, uno non deve uscire, e quindi speriamo che la RAI, che adesso è diretta da tutt'altra gente, che una volta prendeva a volte dei film impegnati, interessanti, e non li pagava, vabbè, però li fai vedere, sì certo, adesso li vendo all'estero, poi si dimentica, perde l'unica copia di cui è in possesso, dice non l'abbiamo venduto perché l'abbiamo persa, però cambiando gente speriamo che vada peggio, insomma, che qualcosa succeda. Per cui io ringrazio voi, ripeto, io un applauso ve lo farei fare, ve lo chiederei a voi, verso di voi, perché da qui è partita questa cosa, e come dicevo prima, la cittadinanza e molta gente di Terni che ha aiutato, che ha seguito, anche dimostrato interesse nelle cose, è stata determinante. Quindi ora vi fate un applauso voi e vi aiutiamo noi. E grazie.
La cosa volevo dire su Francesco Salvi, a parte che ha posto i film di Natale, sei uno dei pochi comici italiani che non ha fatto mai film di Natale. No, e anzi,
mi sono sempre rifiutato, perché sono film che non mi piacciono, e poi io sono un uomo, c'è una parola sola, io mi vedete così grosso, molle, però sono duro dentro, e a volte anche fuori, cioè a volte anche entrando e uscendo, ma a parte, io non li ho mai fatti, vabbè, il fatto che non me l'abbiano mai chiesto è secondario, vabbè. Sta a guardare capello.
Però al cinema hai sempre fatto delle scelte molto coraggiose.
La mia scelta è stata di dire di sì sempre. Dici, ma hai fatto quasi un tubo, infatti mi ha chiesto tre volte.
Poi c'è un sacco di film che non hai fatto, tipo La Passione di Cristo.
No, è vero, ci sono, vabbè, adesso non è il caso, ma no, secondo me si tratta di scegliere, non si può fare tutto, insomma, sarebbe bello fare tutto, però fare tutto bello e non, anzi, quasi mai vengono proposte delle cose belle al cinema, a televisione meno ancora, perché la televisione ha dei problemi di...
Comunque la tua fiction, secondo me, è una delle migliori che stanno andando in onda, Un passo dal cielo con Terence Hill. Secondo me comunque anche rispetto alla media delle fiction italiane, comunque
ti ringrazio e riferirò per la terza serie, dico me non mi volete, ma c'è un mio amico che parla molto bene della serie e se perdiamo lui perdiamo molto. Comunque quella serie lì è 50% è Terence Hill e 50% sono i paesaggi e poi non c'è più posto per nessuno.
Comunque voglio dire, questo film ha avuto appunto la partecipazione di tanti attori celebri che hanno sposato la causa, che hanno partecipato al film, ma Francesco Salvi non ha partecipato al film. Francesco Salvi è venuto 4 volte al Festival Popoli e Regioni a parlare di questo film, quindi...
È per quello che ringraziamo, perché c'è stato veramente cioè siamo venuti a Terni e abbiamo fatto dei Terni, abbiamo fatto Terni a Terni. Perché il film precedente, come dicevo, quello di San Francesco, che è veramente un bel film, che era stato selezionato per i Festival di Berlino, poi sono intervenute potenze occulte e hanno spostato e hanno mandato surrettiziamente, in modo molto antipatico e anche sleale, un altro film di un altro personaggio di cui non faccio nome perché sennò dicono che sono volgare, Costanzo, ecco, secondo me è una parolaccia, e questo qui è il figlio di Costanzo che è andato al posto di Paolo, è venuta giù la selezionatrice, ha visto il film non ancora montato mentre stava lavorando e ha detto Berlin, e ci è sembrato di aver capito viene a Berlino, invece ha detto io sti cazzo Berlino, sti cazzo vuol dire col cazzo che viene a Berlino, perché infatti è andato, l'avevano scelto, e poi in quel caso la Rai non si è comportata molto bene perché ha abbassato la testa di fronte a una proposta abbastanza scorretta, e poi non è stato preso dalla Rai ma distribuito con la casa di distribuzione della Rai, cioè della nostra casa di distribuzione, della nostra televisione, perché la televisione, la Rai appartiene al tesoro, allo Stato e a chi paga l'abbonamento. Non è una televisione privata che può fare tutte le ciofeche che vuole, perché tanto scelgono loro, se ci perdono ci perdono loro. In questo caso la televisione Rai a volte bisognerebbe pensarci, dovrebbe fare quello che chiede il pubblico, per cui adesso ci sono 30 canali, fai 4 per i bambini, fai 5 per gli adulti, fai anche il canale porno, fai quello che vuoi, fai lo sport, però fai 2 o 3 cose che valgono la pena. Ieri sera ero con mia moglie a letto. È un fatto strano, non capita quasi mai. Siamo a letto spesso con altra gente, però non noi due, non riusciamo mai a combaciare. Insomma, non c'era niente da vedere, niente, non c'era niente, assolutamente niente. Su Rai Movie, che fanno ogni tanto dei bei film, c'era annunciato un film, invece c'era un'altra cosa. Però l'ha presa in giro. Abbiamo dovuto fare l'amore. Comunque, come quando guardo la televisione mi sono addormentato a metà, quello succede sempre così. Per cui in quel caso là, lo stesso sforzo, la stessa qualità di film, il tema era mistico, ma molto bello, perché su un tema, su una parte molto particolare della vita di San Francesco, verso la fine, lui era già anziano, insomma, è morto giovane, ma era già negli ultimi periodi, no, perché io sono molto più vecchio, dicevo, perché San Francesco non era quello di Zeffirelli, bellino, carino, era un po' tipo lui, insomma, una specie di uomo vero, vissuto, di Terni, un ternano, anche San Valentino era così, e come lui non si è ancora sposato, però San Valentino non può più sposarsi, tu sì però. Anche perché siamo preoccupati con tua mamma. Tu mangi tantissimo. Quest'uomo mangia delle quantità di cibo immenso. Questo veramente non, cioè, so dove si vede, dove lo mette, però la maggior parte la espelle. Lui è un commutatore di cibo. Vabbè, lasciamo perdere i dettagli. Ma in quel film, che era molto bello, non ha avuto la fortuna di questo, perché questo qui, essendo distribuito, come si diceva, in una cinquantina di sale, ha una vita per film autogestiti, autoprodotti e fatti con molte difficoltà, molto più allargata del solito. Vabbè, che Paolo è partito come sempre per fare un film che poi sarebbe stato visto nel festival e poi magari molto più tardi in televisione. E io sono contento di queste 50 copie, sono contento che sia uscito a Terni, per esempio, perché puoi capire che esca a Roma in 4 sale. I proprietari delle sale non lo sanno, però, perché hanno fuori dei cartoni animati. No, scherzo. A Roma, mi diceva Paolo e a Luci, cioè al multisala dei Medici, vicino all'aeroporto, Parco dei Medici, che sono 3 o 4 sale, ma non tutte con il nostro film, 24 sale, ma tutte con il sole dentro. E poi c'è il cinema davanti, c'è il sole fuori, perché quando esci di giorno, no, sono 2 sale lì che tengono il film. Una, beh, comunque. Ah, neanche. Vabbè, questa è una cosa dolorosa, però ci sono altri cinema, tipo il Mignon e altri, L'Aquila, film Eden, che sono 4 film da sé praticamente. Quindi, però io sono, come detto prima, il pubblico aumenta, perché se uno lo vede lo consiglia a qualcun altro. E il problema è resistere finché passa la voce. Oppure cerchiamo noi di fare in modo che qualcuno lo richieda, insomma, a casa mia, dove sono nato, vivo e vegeto, il paese che mi ha dato i Natali e molte Pasque, perché spesso Pasqua sono in giro. Luino, sul Lago Maggiore, adesso chiederà la cosa, ma io non ci credo molto, perché a Luino dicono sì, poi non fanno il tubo, se no stavo là, invece sono venuto via appena potuto. Quindi volevo dire questo ad onore di Paola e di Paolo, che hanno creduto moltissimo, e nonostante le grandi difficoltà, che non vado a raccontare perché tanto non mi credereste, questo film è cominciato a uscire in 50 copie, il prossimo saranno almeno 500, e poi il prossimo film Panettone ci chiederà qualche sala, perché ne avremo 2-3 mila, avremo oscurato tutto. Ma in futuro non ci sarà più questo problema di fare le pizze, cioè di mandare la pellicola che poi il proiezionista deve proiettare. Probabilmente il futuro si svilupperà come una specie di antenna, dove su un canale criptato viene mandato il film, per cui se uno scopre che un film funziona, oggi gli dedica una sala, domani gli dedica 100 in tempo reale. Anche perché, come mi raccontava Paolo, ma questo finiremo nel prossimo film fra 4 anni, tutte queste contenitori di pizza margherita, queste cose qua che chiamano pizze, e c'è la pellicola che è materiale anche infiammabile, non tantissimo come una volta, contenitori in alluminio e in plastica che riempiono vallate intere, ci sono delle vallate, una volta la valle degli orti, non c'è più, è coperta tutta da queste cose qui, c'erano degli avvallamenti, basta, per cui anche roba che inquina non si sa dove mettere, è un sistema antiquato che risale almeno 50 anni fa, la televisione in Italia c'è dai primi anni 50, questo sistema di proiezione si poteva fare, però già moltissimi anni fa proiettavano incontri di box o lascia raddoppia, mi raccontano che ai tempi si vedeva il cinema perché la gente non aveva ancora la televisione, non so come si vedesse, forse tramite un sistema televisivo, non credo che fosse registrata, no, mettevano le televisioni?
Io ho visto le foto, sì, sì. Ho visto le foto con le televisioni sul palco davanti allo schermo, no. Comunque, a proposito di questa cosa, sì, infatti, pensa che voi c'erano da vedere la televisione loro, pur de...
Ma c'è nessuna domanda, se no lui va avanti tutta la sera.
Ecco, no, se ci sono, vorremmo sentire anche la vostra opinione, qualche coraggioso che rompe il ghiaccio. C'è già il microfono, Michele, c'è il microfono, è pronto, eccolo, c'è una domanda, c'è una domanda. Volevo ricordare questo sistema che diceva Francesco, noi lo stiamo sperimentando già al festival, proprio oggi abbiamo avuto la proiezione di un film che usa questa tecnologia, una casa di distribuzione molto piccola, sono dei ragazzi, no, sono di San Giustino in Toscana, sono stati ospiti nel pomeriggio e loro appunto, la White Rose, sono dei ragazzi di 26-27 anni che hanno deciso di distribuire, loro distribuiscono proprio trasmettendo il film via satellite o portandolo in un hard disk.
Come nel film C'eravamo tanto amati, Stefano Saltaflores alla fine del film al Cineforum chiedeva dei pareri alla gente, e come mi ricordo quando facevo la media c'era il Cineforum, finito il film qualcuno vuol dire qualcosa, vum, via tutti, era il modo migliore per liberare la sala e poi pulire, eccolo là.
Vedi invece quanta gente è rimasta.
Buonasera, a parte i complimenti a tutti, io volevo dire innanzitutto forse non avete ricordato a sufficienza anche la partecipazione di Giobbe Covatta, che ho visto che sono anni ormai partecipa a tutte iniziative degne di nota, però a parte quello, una volta che avrete finito di distribuirlo nelle sale e sperando che si riesca ad incassare qualche cosa, provate con le scuole anche, perché secondo me è un film che nelle scuole, poi con il passaparola, Facebook, le cose del genere, una volta che sarete riusciti a riprendere qualche soldino magari, provateci, perché non, io ve lo auguro, perché mi sembra un film degno, a volte nelle scuole fanno vedere sempre cose importanti, ma a volte sbagliano nella programmazione, e questo secondo me è una cosa da far vedere, il messaggio è eccezionale. Non so, era un piccolo suggerimento.
Noi tra l'altro stamattina l'abbiamo proiettato per le scuole, proprio perché con il festival c'è una programmazione per le scuole tutte le mattine che è diversa da quella serale. Quest'anno l'unico film che abbiamo messo sia la mattina che la sera era proprio questo, proprio perché è richiestissimo. Tra l'altro non abbiamo potuto soddisfare tutti gli studenti perché volevano vedere da tante scuole questo film, purtroppo il numero era limitato, però sicuramente
è un suggerimento.
Paola è afona stasera. Sì, il linguaggio che abbiamo usato nel film dell'ironia è un linguaggio leggero, apparentemente leggero. Questo giocare con un pallone, giocare con la morte, di cui non c'è consapevolezza, perché hanno il sole dentro e quindi... possono, il sole dentro permette di raccontare queste favole. Il linguaggio noi l'abbiamo scelto perché fosse un film soprattutto per i giovani ragazzi, e quindi il nostro obiettivo è quello. Noi speriamo, sì, non sappiamo quanto il film riusciremo a proporlo a tutti, perché il nostro sogno era che andassero sì i ragazzi accompagnando gli adulti della loro famiglia al cinema, perché riteniamo questo essere un film per tutti.
Grazie. Solo un'altra cosa, se mi è permesso. Scherzava Francesco Salvi quando diceva che ancora i film girano con le pizze, o diceva sul serio?
Sì, sì, questo è un film 35 mm.
Davvero?
Sì, sì, sì.
Vabbè, no, io pensavo fosse uno scherzo, pensavo che adesso, cioè nel 2012 non girassero più le pizze.
Ci sono molte sale ancora attrezzate soltanto con le vecchie macchine da proiezione 35 mm, i nuovi impianti digitali sono costosi, quindi il circuito delle multisale proietta in digitale, ma moltissime, parlava del Mignon, dell'Eden, sono cinema importanti a Roma, hanno soltanto il 35 mm.
Va bene,
grazie. Non c'eri ieri sera, se no vedevi il film dei Beatles del 64, che anche si è staccata la pellicola a un certo punto e si è fermata, abbiamo fatto tutti per uno Hard Day's Night, e siccome era una pellicola originale del 64 e era proprio la pizza, a un certo punto si è stuccata, come succedeva, e l'hanno dovuta riattaccare in sala proiezione.
Comunque, siccome Paolo è troppo riservato e l'idea che proponeva il ragazzo è molto intelligente e interessante, volevo dire che Paolo, sono anni da quando è rientrato in Italia, possiamo dire, perché ha lavorato molto tempo all'estero proprio per sottrarsi a questo meccanismo che gira nelle scuole. Infatti il gruppo che veniva citato, l'Angela non guardava, ma perché t'ho visto che non stai guardando, c'era scritto gruppo dei familiari, come si chiamano, famiglie instabili di Casalmaggiore. È un gruppo di Casalmaggiore dove c'è un incontro periodico con Paolo, che sostenuto da questo gruppo di famiglie fa girare nelle scuole i suoi film che sono interessati. Non solo, ma c'è stato un periodo in cui non lo beccavo mai perché era sempre in giro col motorino, da cui questa reminiscenza, alla Bufalotta o era alla Magliana, dicendo: sto andando a proiettare questo film nelle scuole con la pizza sotto braccio, o in quel caso forse col DVD perché ci sono proiezioni da computer, proprio primo e secondo tempo e anche la pubblicità in mezzo. E se non sbaglio, oltre a fare queste proiezioni naturalmente gratuite organizzate da Paolo, perché è un promotore di cultura pratico in questo senso, c'è stato anche una scuola, un tentativo didattico, insomma una, non dico una diagnosi, una prognosi, un'abitudine didattica di realizzare, spingere i ragazzi a capire il mezzo cinematografico, a girare dei filmini anche col telefonino, perché hanno la possibilità di girare pezzettini di 5 minuti che poi messi insieme possono fare un film. Vuoi dire qualcosa su questo o no? Non vorrei essere invadente, visto che è roba tua.
Questo film è nato nelle scuole. La scoperta della lettera fatta da Paola e l'idea di realizzarne un film raccontando il viaggio di Yaghine Fodé, ma unendolo anche alla conoscenza della realtà, appunto, che abbiamo raccontato, il viaggio contrario di Tabo e Rocco, e quindi un viaggio dall'Europa di ritorno in Africa. E noi, quando abbiamo deciso di farne un film, ma era solo un sogno, abbiamo messo il progetto in rete, abbiamo creato un sito, una scuola di Guidonia ha letto la lettera, ci ha scritto, li abbiamo incontrati e questi ragazzi hanno tradotto in tutte le lingue dei ragazzi che frequentavano quel liceo Maiorana di Guidonia, cinesi, arabi, spagnoli. Hanno messo questa lettera in rete invitando ragazzi di altri paesi del mondo a continuare a scrivere come Yaghine e Fodé hanno fatto. E noi da allora abbiamo continuato, man mano che scrivevamo, spesso avevamo incontri nelle scuole dove parlavamo del progetto che via via cioè noi lo stavamo portando avanti con enormi difficoltà. C'è stato un momento in cui abbiamo traballato quando la Polverini ha quel gesto di un taglio così importante, e ci siamo guardati, lo diciamo, sì, e abbiamo detto: vabbè, noi abbiamo una casa sola, ci abbiamo messo un mutuo sopra per fare questo film, vero?
Sì.
Questo per dire appunto che la proposta è molto giusta e intelligente, ed è giusto che seguo, non tutti lo fanno, soprattutto non tutti mettono il repentaglio al proprio tetto, però qui siamo di fronte a, a un caso limite, e che comunque, ripeto, è stato preso da, non so come, se tramite il vescovo Paglia o per illuminazione diretta dall'alto, è stato visto dalla Medusa, che ha apprezzato molto e ha deciso di fare uno sforzo per lei minimo, per la Casa Medusa, che tra l'altro distribuisce appunto in 500 copie film, nel caso di Pinocchio 2000 sale addirittura, perché non ce ne sono di più, insomma, tolte le sale parrocchiali, tutte. E perché giustamente ci sono tanti mezzi, ne usa tanti, però va a suo onore il fatto di aver visto questa realtà molto bella, secondo me molto interessante, che dovrebbe avere il suo spazio sempre, e non solo nel caso in cui dei pionieri vanno lì. L'altra volta, l'altra sera, ho visto questo famoso film con Robert Mitchum, Glenn Ford, con Kirk Douglas, questi pionieri che andavano, scalavano le montagne, a un certo punto arrivano nel Colorado, dove c'è tutta una roba che va giù, c'è tutto il Grand Canyon, allora tirano giù con la corda, fanno andare giù i buoi, vedevi il bue che andava giù legato così, dice dove cazzo mi porti, e scendeva così, poi la vecchietta, poi arrivano giù tutti, e poi c'era quello buono poverino che alla fine, cioè quello buono, quello cattivo, Kirk Douglas, che aveva martirizzato tutti, che alla fine una impazzita perché aveva impiccato il marito, allora mentre lui scende gli taglia la corda, quando era diventato buono l'ha ucciso, così andava in paradiso. Però insomma, non si può arrivare a questi limiti qua. Si spera che in un futuro presto, anche in un gerundio che viene un po' prima del futuro, che si possa fare di queste cose qui senza fare delle imprese, che uno possa chiedere al ministero: ti interessa questo film? Ci sembra di interesse culturale, come recita come è stato intitolato questo tipo di fondo, di interesse culturale, sì, dacci i soldi per farlo, non voglio neanche sapere quant'è, controlla tu le spese, lo facciamo, tutti lavorano sotto costo, oppure perché a cifra normale, senza esagerare, perché il prodotto poi rimane, viene riciclato in televisione, ogni film viene diciamo affittato per un certo numero di anni oppure per un certo numero di passaggi alle televisioni, che al termine di questo periodo ricomprano un film, per cui c'è gente che ha fatto 4 film nella sua vita e vive attaccato a quelli, magari uno l'ha azzeccato e allora continuano a girare, per cui in questo modo il cinema tornerebbe ad essere un affare, oppure perlomeno il film che poi abbia una destinazione di sala oppure di televisione. Invece ultimamente, da un po' di anni, sta diventando il luogo di raccolta delle persone che non si riesce a infilare in politica, perché il numero dei parlamentari è quello lì, se no le igieniste dentali sarebbero già senatrici, e quindi se non si riesce a fare questo, io credo che noi andremo sempre peggio, perché lo spettacolo non è indispensabile. Le cose indispensabili sono prima di tutto respirare, quindi che si respiri qualcosa che non ti uccide, mangiare, poi avere un posto dove elaborare come fa il nostro amico, e quindi deporre e concimare per le generazioni future, però è un punto debole, diciamo, un nervo esposto molto importante per capire tantissime cose. Come diceva Flaiano, ha visto a Parigi due barboni che dormivano per strada, ognuno con la sua bottiglia di vino, e si parlavano, e sono passati due poliziotti, poi è passato della gente normale, poi tre scapestrati sono passati, hanno salutato, sono andati via. Dice: questo è un segno di civiltà. Dice: a Roma sarebbero gli scapestrati, gli avrebbero spaccato le bottiglie subito, gli avrebbero date 3 pedate nel culo, i poliziotti gli avrebbero chiesto i documenti, chiaramente non avevano. Invece quando si vede i deboli che vengono rispettati anche nelle loro scelte, magari obbligate di stare, vengono anche salutati, non dico che vengono omaggiati, però insomma si capisce che sono in difficoltà, quando vengono rispettati i deboli, quando c'è la libertà anche per i più deboli, per quelli che non se la possono garantire con altri mezzi, questo è un segno di civiltà. Lo spettacolo è così, quando si vede che lo spettacolo, la cultura, che non è una cosa, vuol dire parlare in latino o in sanscrito, vuol dire avere la possibilità di scambiarsi delle idee e di avere delle cose intelligenti. A noi manca da sempre, soprattutto da 20 anni a questa parte, ma anche prima. Non faccio un discorso politico, perché anche quando comandava una parte venivano finanziati film tipo Mutande Pazze, adesso vengono finanziate delle ciofeche, forse ancora peggiori, perché poi sono ancora più striscianti. E siamo in ritardo ormai incolmabile per molto tempo rispetto a molte altre nazioni, tipo la Francia, tipo la Germania, che non ha più cinema. da dopo Fassbinder non ho più avuto cinema, prima ne aveva già pochissimo. Non ho più avuto cinema, c'ha tantissima televisione, e chi va a comprare i film e le cose fatte dai tedeschi, che sono robe da tedeschi sempre, no? Noi, perché noi sono da 30 anni che abbiamo il commissario Derrick, l'ispettore Derrick, il generale Derrick, poi fa carriera, il papa Derrick, no, papa è un altro, però è tedesco, come vedete, stare attenti. Ci sono le serie Cobra 11, c'è il clown, tutta roba, il commissario Rex, tutti i poliziotti, animali o bestie. E noi li compriamo, ma voi vi domandate dove va a finire la serie, una serie nostra, adesso non voglio fare nomi perché poi sembra un discorso di invidia, invece è proprio un discorso profondo secondo me, ma chi mai leggerà, comprerà una serie che si chiama Raccontami per esempio, oppure altre serie, anche la nostra per esempio, anche questa di Terence Hill, ma anche Don Matteo che è 10 anni che è successo, questa di Terence Hill, a parte che non viene proposta perché proprio conviene non venderla perché magari poi si perdono degli aiuti che vengono dalla RAI o dal Ministero o dalle nostre tasche che cambiano nome, si chiama Ministero del Tesoro eccetera, ma non viene venduto niente. La Germania, che ripeto non fa più film, negli ultimi 10 anni ha vinto 4 Oscar per il film straniero, negli ultimi 7 anni, 8 anni, 2 ne ha vinte la Spagna e 2 la Francia, e noi non siamo neanche andati. Cioè, film della Madonna, sì sì, questo qua, orco, cane, quello di Virgili di 2 anni fa, non l'hanno neanche visto, non è neanche arrivato là, si è fermato alle Isole Vergini, perché trovare un po' di innocenza. L'anno scorso è andato Terraferma, grande film, che ci rappresenta, ma ci rappresenta cosa? Sono figure, veramente figure. Dico, guarda, questa è una ciofeca, ma ha incassato 20 miliardi. Dico, ma diamo questo, almeno qualcuno l'ha visto. Vanno quelli impegnati, brutti, che non incassano una lira, perché anche noi abbiamo dei bei film, sono mai andati a concorrere con l'Oscar. Per non dire che anni fa, quando si faceva la commedia italiana, che tutti accusavano di essere superficiale, c'erano autori come Scola che ha contribuito anche con la sua personalità a questo film, c'erano Dino Risi, Comencini, Monicelli, c'erano la Grande Guerra, il Federale, appunto c'eravamo tanto amati, Brancaleone si andava a vedere per ridere, dire sì, ma non è Visconti, non è Antonioni, insomma film divertente. La commedia italiana ce l'hanno copiata in Francia, hanno fatto Giù al Nord, o come si chiama, l'hanno fatto dicendo copiamo la commedia italiana che ci ricordiamo, e noi abbiamo fatto il remake. Lo sceneggiatore, come si chiamava quell'italiano? Un titolo derivato, no, forse si chiamava, sì, Benvenuti di Bernardi, c'erano Agi e Scarpelli, grandi sceneggiatori, ma che hanno fatto quella che si chiamava la commedia italiana, che a un certo punto ha smesso perché si vergognavano, incassavano troppo, però dicevano basta questa commedia italiana, che invece dicevano delle cose tremende, Boccaccio 70, gli episodi più Amici miei, ecco l'ultima forse serie è stata Amici miei, ma questo film francese che si chiamava, non mi ricordo come si chiamava insomma, che ha fatto un successo enorme in Francia, in Italia è andato molto bene 3-4 anni fa. Allora hanno pensato di rifarlo, senza accorgersi, facendo Benvenuti al Sud o giù al Sud, senza sapere, oppure sapendolo, che è anche peggio, che sarebbero andati a rifare una cosa che dall'estero ci hanno copiato, cioè non siamo più capaci neanche di rifare le nostre cose, dobbiamo copiarlo da quelli che hanno copiato noi. Guarda che è incredibile, lo sceneggiatore, che si chiama Gaudioso mi sembra, che già il nome, lui infatti è sempre allegro, è un napoletano molto simpatico, che ha vinto per questa sceneggiatura il David di Donatello, e lui ha dichiarato, io vi ringrazio, sono molto contento di avere scritto, io ho scritto 40-50 sceneggiature e l'unico Oscar come miglior sceneggiatura l'ho presa per una traduzione, perché lui, gli è stato chiesto di tradurlo in italiano, infatti poi hanno fatto anche il contrario, Benvenuti al Nord, adesso fanno Benvenuti al Nord 2 che stanno girando a Torino, perché se il primo film incassa e si riprende costa 100, incassa 200, è un successone, il secondo costa 100 e incassa 120, è andata già bene. Il terzo incasserà 85 e finalmente possiamo rubarci questo 15, ragazzi, che non si può continuare. Quindi, quando si parla di spettacolo, sia impegnato, sia allegro, leggero, bisogna sempre pensare che è un'industria che potrebbe portare molte cose e invece le butta via. E vi invito a
guardare sotto questo occhio anche i programmi televisivi del sabato, la cosa, la ripetizione, programmi che vanno avanti da 10 anni. Noi quando femmo Drive-In, e qui chiudo perché vedo che della gente mi sta mirando con delle armi ad alta tiratura, quando finimmo Drive-In, che 20 anni fa fu uno spettacolo, una serie molto importante, ci fermammo al quinto anno. Fatto il quinto anno, io infatti ho fatto gli ultimi 3, lo dico perché è indicativo, ci siamo guardati nelle palle degli occhi e abbiamo detto: dobbiamo andare avanti ancora un altro anno, la stessa roba, stesso meccanismo. No, dopodiché cosa è successo? Che striscia, sono 23 anni che lo fanno, 23 però, anni
il Mega Salvi Show, uno, sì, una serie e basta.
Ma c'è uno che li ha tutte le puntate ed è lui, perché io qua gioco in casa, quindi non voglio approfittarmi. Ma per dire, anche la Jalapas sono 12 anni, Zelig 15 o viceversa, Colorado che è l'ultimo nato, i migliori anni che vengono sempre questi vecchi cantanti che ormai vengono solo qui, i Village People. Viviamo come veramente, a me spiace, perché come vedo le feste padronali belle nel meridione, anche se adesso hanno meno soldi anche lì, però comunque sono belle. Poi vado a Luino e vedo la festa della salsiccia, io mi offendo, dico: Luino, che è la mia città, sono 15.000 abitanti da 45, perché guardano la televisione, e quindi se nascono dei figli hanno tutti dei cognomi di gente di fuori. E questa è una cosa che mi fa soffrire. Nello stesso modo l'Italia, quando vedo che fa delle cose che gli altri fanno da tantissimi anni e molto meglio, allora mi domando: ma perché? Lo faccia un privato al quale non si può obiettare niente. Un proprietario di una televisione privata ha la sua portinaia alto 1,20 m e larga 2, dice: mi piace molto, mi piace soprattutto in bikini. Allora la metti in prima serata e nessuno la guarda, o magari invece la guardano tutti, ma rischia lui, rischia la sua impresa. Mentre invece, con la scusa che abbiamo un ente statale, un cinema statale, oltretutto poi c'è Italia Cinema, Rai Cinema, Rai per il sociale, Rai per il centrale, che lui non sono due cinema, sociale e centrale, c'è la 02, adesso poi c'è la Rai che partecipa, c'è una casa di produzione che si chiama Leone, dal nome del funzionario che veniva pagato per distribuire i film, quindi non è che lui ha detto: facciamo così, faccio io i film, distribuisco i miei film, e si chiama Marco Leone Cinematografica, eccetera, che sono i figli del presidente Leone che fu dimesso grazie all'operazione dei radicali, Pannella e la Cederna, che poi 20 anni dopo andarono a chiedere scusa e tutti tranquilli in silenzio: sì, è vero. Vabbè, basta, non voglio far dire cose pesanti. Bisogna togliere di mezzo questa mentalità, allora si potranno fare molte cose importanti. Per esempio, nel Sahara c'è i Sahrawi, che è il popolo dei uomini del Sahara, significa, che sono oppressi dal Marocco perché non vogliono che questi qui abbiano potere sul loro territorio, perché sotto ci sono giacimenti, eccetera. Allora c'è un muro lungo centinaia di chilometri con un militare ogni 100 metri armato, appena uno di questi tenta di andare di là lo ammazzano. E se lo mancano gli pregano di riprovare, così la seconda volta magari ce la fa. E non ne parla nessuno. Ettore Mo, grande inviato di Corriere della Sera, aveva fatto una serie di trasmissioni in televisione per la TV che si chiamava Le guerre dimenticate, e parlava del Togo anni fa, del Ruanda, dell'etnia Uzi e Tutsi, eccetera eccetera. Non gli hanno permesso di andare in onda, l'hanno prodotto ed è lì. È andato in onda 10 anni dopo, alle 3 di notte, insieme alla cooperativa Nettuno, al programma Nettuno, cioè quello che ti insegna a fare i diodi. E questa è una cosa gravissima, anche come senza volerlo forse ha evidenziato Clinton, che dice delle cose che una volta nessuno si sarebbe permesso di dire, come del resto anche Berlusconi, per non far nomi. Io do 2.500 euro al mese a queste povere ragazze inabili che purtroppo hanno, se no non sanno cosa fare. Quante sono? È una 60ina, se le do nette, sì, sono 120.000 euro. Perché c'è anche le tasse che si pagano. Così poi magari una signora che ha lavorato tutta la vita, o anche un signore che va in pensione con 600 euro al mese. Il mio fotografo, un mio amico di Macagno, l'ho visto l'altro giorno, prende 560 euro al mese, e tu ne dai 2005 a questa qui che ha 18 anni, 19, 21, e magari non è neanche italiana. Ma è questo il discorso profondo. Se non cambieranno queste cose, noi saremo sempre fissi qui. Però volevo concludere con una cosa che adesso ho dimenticato, ma spero che il messaggio sia questo. Noi siamo qui a denunciare delle cose, e in questo caso è una cosa positiva, perché è una persona italiana come questa Trevisan, ha mollato di là per andare a dare una mano giù. Io penso, mi invito a pensare a questa gente qua, questi ragazzi, che dopo aver lavorato di giorno, fatto quelle poche cose che possono fare lì, che comunque stancano, saranno andati a vendere qualche cianfrusaglia, insomma, di notte stanno in piedi finché non crollano da sonno a studiare. Questo vuol dire una volontà e una forza e anche una carica interiore che fra qualche anno questi vengono qua e ci portano via tutto a noi. Questo lo dico per chi ha qualcosa da difendere. Quindi, oltre ad ammirarli, cominciamo anche un po' a temerli, perché è lo spirito che animava i primi cristiani quando c'era Nerone, che mi ricorda molto il nostro amico Arnaldo.
Grazie Francesco.
Volevo dire molto meglio.
Una cosa che magari pensavano che scherzavi sui film selezionati all'Oscar, così per fare un esempio, per far capire i criteri intelligenti con cui vengono selezionati i film per l'Oscar, no? Che ogni anno viene selezionato un film, come dici tu, che non incassa, che però appartiene magari a certi ambienti, no? Del cinema, e non viene selezionato. Il Postino, che fu candidato come miglior film, il primo film straniero a essere candidato come film assoluto all'Oscar, non era stato candidato dall'Italia. Non era stato selezionato come miglior film straniero, e gli americani gli era piaciuto talmente tanto che hanno detto: beh, lo candidiamo noi come film nostro, e hanno trovato un escamotage per renderlo americano. Hanno detto: no, questo è un film americano, lo candidiamo. Quindi questo è verissimo, basta. E quindi basta così. Ringraziamo, no, io voglio ancora ringraziare Francesco, perché qui su questo palco ha fatto di tutto, ha recitato due volte, sempre ovviamente così.
Un po' mi bloccano l'ingresso all'uscita di Orte. Per quanto riguarda invece gli altri interpreti, ci si divide un po'. Io mi sono preso il nord, Giobbe si è preso l'Africa, invece la Finocchiaro la zona di Firenze, Giobbe credo Roma, l'altro Diego Bianchi, quello che fa il console. Ci stiamo spargendo, per cui qui è ovvio che si parla di me, di Paolo. Quando quelle rare volte che non c'è Paolo in sala, si può parlare male di Paolo, però è difficile anche trovare gli argomenti. Quindi da parte mia io vado. Grazie a tutti, buonasera, e spero ci vediamo presto.
Grazie Francesco Salvi, grazie Paolo Bianchini, grazie Paola Rota. Vi ricordo che domani è un'altra giornata molto, molto ricca. Ci vedremo nella sala 1, quella più piccola. Nel pomeriggio ci sarà un evento molto importante, la Chiesa Altrove di Maite Carpio, altra ospite che abbiamo avuto diverse volte al festival, un documentario su il cristianesimo lontano, come dire, dal Vaticano, nelle zone del mondo più remote. E poi la sera ci sarà il Focus, che quest'anno è dedicato ai Balcani, a Sarajevo, la testimonianza dell'artista bosniaco che vive a Terni da 20 anni, Igor Borozan, e il documentario Sarajevo Adesso, che abbiamo prodotto proprio noi del festival. Siamo andati a Sarajevo a settembre per raccontare i 20 anni dall'assedio di Sarajevo. Grazie e buona serata.